domande o cose particolari che non vi sono chiare. Nuova. Vabbè. Allora, innanzitutto diciamo la Chiesa Valdese nasce intorno al 1170, quindi nasce prima della riforma protestante che noi conosciamo attraverso Lutero, e nasce intorno appunto al 1170 nel sud della Francia, a Lione, dove c'è un mercante che si chiama Valdo, che è abbastanza ricco, per cui fa tradurre alcune parti del Nuovo Testamento e trova delle incongruenze tra ciò che vede essere diciamo prassi ecclesiastica e le cose che legge nel Nuovo Testamento. A questo punto raccoglie un gruppo di persone intorno a sé, tra queste persone ci sono anche delle donne. Leggono insieme la Bibbia, quindi tutti sono invitati a scolarizzarsi perché altrimenti non possono leggere la Bibbia, Nuovo Testamento, si riuniscono diverse volte, leggono, predicano, commentano. Il problema qual è? Che nell'84 arriva il divieto da parte appunto del vescovo predicare, cioè potevano anche leggere i valdesi, ma non predicare, perché quella roba là era invece ad appannaggio esclusivamente del clero. Alla fine naturalmente Valdo non si arrende, così neanche le altre persone, e nel 1215 i valdesi vengono scomunicati. Nel 30 iniziano i processi per inquisizione, e di questi processi noi abbiamo i verbali dell'inquisizione che ci parlano diciamo un po' delle persone, chi erano, cosa facevano, e per esempio dai verbali si evince che le donne avessero un ruolo centrale, perché facevano anche la Santa Cena, cioè offrivano il pane e il vino, oltre a saper leggere. Nel 312 viene bruciata una donna sul rogo a Pinerolo per valdesia, che era un po' l'equivalente della stregoneria. C'era stata per molti anni questa associazione. Quindi le persecuzioni iniziano nel 230 e terminano soltanto nel 1848, quindi più di 600 anni di persecuzioni. Durante queste persecuzioni sono accadute delle cose incredibili, dal fatto che venivano tolti i figli e le figlie alle famiglie valdesi per essere cattolicizzati, quindi venivano dati in adozione alle famiglie cattoliche, oppure venivano presi e portati nell'orfanotrofio di Don Bosco, zona diciamo torinese, affinché potessero crescere come dei veri credenti. Quindi c'è molta documentazione che attesta questo tipo di persecuzione. Vi risparmio diciamo le varie fughe che i valdesi hanno dovuto fare, perché dal sud della Francia si sono poi spostati al nord dell'Italia. Lì sono sopravvissuti nascondendosi nelle montagne, tra le montagne, quindi attuando una sorta di ghetto nel quale sono stati tollerati fino al 48, dove ricevono i diritti civili e politici ma non religiosi, cioè era ancora proibito per i valdesi avere delle riunioni di culto. Questa è l'immagine di uno dei verbali dell'Inquisizione, nei quali si vedono le donne valdesi. Questa era una donna valdese a cavalcioni delle scope, e qua invece una delle torture dell'Inquisizione, la ruota appunto che cercava di far abbiurare le persone valdesi per farle appunto ridiventare cattoliche. Notate bene che questa cosa ha significato per i valdesi che fino all'Ottocento, cioè fino all'848, 1848, i valdesi non potevano frequentare le scuole, non potevano andare all'università, non potevano andare nell'ospedale, perché non venivano curati. Quindi ciò ha favorito, in particolare nel nord Italia, un fiorire di scuole, ospedali, ospizi, perché i valdesi non potevano se non oravano, essere accolti in altri luoghi. Strutture che ancora oggi rimangono. A Milano quando è che sono venuti i Valdesi? Allora, già intorno al 1200 si pensa, cioè sono state registrate delle presenze valdesi. Venivano chiamati qua i Valdesi il Leprato, perché si trovavano nei prati, perché non avevano un luogo chiuso che li raccogliesse, e quindi si vedevano nei prati. La facciata della chiesa, non so se l'avete notata venendo, apparteneva a una chiesa protocristiana che è stata sconsacrata nell'816 e che era Piazza Missori, quindi poco lontano da qui. Di quella chiesa c'è la cripta ancora presente, che è anche visitabile volendo, se un giorno avete tempo passate di là, potete scendere. Nel 1880 i Valdesi hanno comprato i ruderi della chiesa, della facciata, e nel 1934 il comune di Milano ha, diciamo, conservato la cripta ha smontato la facciata, assegnando appunto questo lotto sul quale adesso sorge la chiesa. E poi altre cose, dall'anno scorso il nostro tempio è considerato un bene di rilevanza artistica. Allora, come protestanti valdesi, noi abbiamo avuto sin dall'origine, proprio perché siamo stati denominati la madre della riforma come chiesa, rapporti con l'estero. Questo perché? Perché eravamo perseguitati, perché siamo stati aiutati molto da coloro che simpatizzavano anche altrove per una riforma che poteva avvenire in campo religioso cristiano, e quindi da sempre siamo stati abituati ad avere dei rapporti stretti con altre fedi. Quindi i valdesi perseguitati hanno anche incontrato altri due tipi di protestantesimi, prima di Lutero, quello inglese di John Wycliffe, che appunto vive nel 300, poco dopo Lutero, e già lui, come appunto i valdesi, ha iniziato a mettere in dubbio il fatto che si potesse essere salvati attraverso le proprie opere, attraverso le proprie azioni. Inoltre, anche per Wycliffe era molto importante il rapporto diretto tra essere umano e Bibbia. La Chiesa, come vedete, aveva un ruolo importante, ma non decisivo, perché invece era la fede la cosa fondamentale. Quindi la mediazione che la Chiesa pretendeva in campo cattolico veniva messa effettivamente in crisi. Quindi accade appunto anche altrove, non solo al sud della Francia, poi nel nord Italia, qua in Inghilterra, che si preparino i fermenti della riforma. Wycliffe appunto è uno dei contatti che insieme a Janus hanno permesso anche lo sviluppo di un pensiero protestante europeo. Janus era un intellettuale e effettivamente anche egli pensava all'importanza della fede rispetto alle opere per la salvezza dell'umanità, e si schierò anche contro il potere politico della Chiesa, affermando che appunto spettasse allo Stato mantenere l'ordine. Questi riformatori iniziano già a intravedere quella che noi valdesi proclamiamo da sempre, cioè una divisione netta tra Stato e Chiesa, dove la Chiesa, le Chiese, non abbiano la minima ingerenza sugli affari dello Stato. Cosa che purtroppo nel nostro paese invece non capita, perché a volte c'è proprio una commistione di interesse ed è molto difficile capire dove inizia una cosa e finisce l'altra. Quindi insomma, già all'epoca però c'erano delle riflessioni sullo Stato e il ruolo dello Stato. Janus fu condannato per le sue idee a rogo, questa era una delle tipiche appunto pene capitali. Veniamo a Lutero. Naturalmente, come vi dicevo, questi fermenti nascono in Europa, si affermano anche in Germania. Lutero era appunto un uomo che aveva studiato legge, era un uomo che a un certo punto si sentiva comunque un bisogno spirituale molto grande, diventa quindi agostiniano. E però, nonostante fosse entrato in pieno contatto con la teologia, c'era la questione del peccato che lo tormentava. Vale a dire, la domanda profonda era: chi è che ci perdona i peccati? Chi ci salva dai peccati? Siamo capaci noi stessi? Oppure ci salva Dio? Siamo capaci noi stessi attraverso il compimento di opere buone, oppure invece non lo siamo? E come mai c'è questa discrepanza tra la legge divina, che è così perfetta, e la prassi umana, che è così imperfetta? Insomma, uomo molto tormentato, riflette molto su questa questione del peccato e insegna, quindi viene mandato ad insegnare a Wittenberg, all'università. E lì sviluppa uno studio insieme ai suoi studenti sulla pratica delle indulgenze, perché all'epoca era molto sviluppata anche in precedenza e si pensava appunto che le indulgenze potessero abbreviare le pene delle anime in purgatorio o addirittura annullarle per farle poi passare in paradiso. Naturalmente comprare le indulgenze era presentato come un atto necessario di amore verso coloro che erano morti, quindi la vendita delle indulgenze provocava molta povertà, perché appunto bisognava pagare per le persone che erano defunte. Contro le indulgenze, allora Lutero scrive queste 95 tesi dopo averle discusse con i suoi studenti e le attacca nel portale della cattedrale di Wittenberg. In queste 95 tesi affermava che era assurdo l'idea, cioè concepire l'idea di acquistare beni spirituali con dei mezzi materiali, cioè acquisto attraverso i miei soldi qualcosa che però non riguarda un'immanenza, non riguarda qualcosa che tocco, ma riguarda un'eventuale vita dei miei cari morti in condizioni migliori. Siccome ci furono anche malcontenti di carattere politico in Germania, perché la Chiesa di Magonza era veramente un po' predatoria e rapace, chiedeva sempre più contributi alle persone, e poi siccome c'era anche la stampa, le 95 tesi furono, diciamo, stampate, si diffusero in tutta la Germania ed effettivamente furono molto popolari. Lutero è famosissimo non solo per le 95 tesi, ma per i suoi 5 sola, che sono un po' il manifesto protestante. Il primo è la sola scrittura, come vi dicevo, in ogni chiesa valdese troverete, in ogni chiesa protestante, una Bibbia aperta, perché la Bibbia deve essere letta a livello personale ed interpretata anche a livello personale, abbandonando le spiegazioni ufficiali che provengono da un'entità che può essere una chiesa, perché appunto il rapporto è diretto. La Bibbia parla da sé, Lutero diceva: un semplice laico armato della Bibbia deve essere creduto più di un papa o di un concilio che ne sono privi, perché molto spesso ci si rendeva conto che alcune dichiarazioni e alcuni provvedimenti non provenivano dalla Bibbia ma da necessità molto più umane. Il secondo sola è sola fide, cioè sola, soltanto la fede ci permette di essere giusti agli occhi di Dio. Quindi questo esclude che la giustificazione, e quindi l'affrancamento dalla nostra imperfezione, dal peccato, possa essere ricevuto grazie alle nostre opere o ai nostri meriti. Il terzo è la sola grazia. La sola grazia significa che noi siamo eletti, amati agli occhi di Dio attraverso la grazia, che è un dono grandissimo che Dio ci fa. Quindi l'attore della salvezza umana è Dio e non siamo noi. Non c'è una cooperazione. Naturalmente il fatto di essere salvati ci pone nella situazione di sentirci amati, voluti, e quindi per gratitudine cerchiamo di essere giusti, possiamo dire, ma se cerchiamo di essere giusti non è per ricevere la grazia, ma piuttosto per una questione di gratitudine. Solo Cristo, cioè solo Cristo il mediatore tra Dio e l'umanità. Non ce ne sono altri, non ci possono essere né vivi e né morti che possano mediare il rapporto che abbiamo con Dio. Quindi non ce l'abbiamo per via diretta, ma Cristo rappresenta appunto l'incarnazione, quindi l'aspetto più simile al nostro essere. Solo sol Deo gloria, soltanto a Dio viene data la gloria. Se si dà gloria, cioè se si venera qualsiasi altro essere vivo, morto, statue, si cade nell'idolatria. Zwingli è un, diciamo, riformatore svizzero che radicalizza il pensiero di Lutero, perché per Zwingli, e in questo noi abbiamo delle, diciamo, influenze sue, per Zwingli in particolare due cose sono più radicali di come le immaginava Lutero, vale a dire i sacramenti, che per i protestanti sono soltanto due, il battesimo e la divisione del pane e del vino, mentre Lutero immaginava che all'interno dei sacramenti vi fosse ancora una sostanziale presenza del divino. Zwingli sostiene, e da là noi abbiamo preso, sostiene l'idea che il pane e il vino rappresentino un memoriale, cioè un gesto fatto in memoria di ciò che ha fatto Gesù, così come il battesimo non è un atto magico, ma è semplicemente l'entrata di quell'essere nella Chiesa. Quindi naturalmente abbiamo anche delle influenze calviniste, qua siamo in Svizzera, anche se Calvino abita a lungo in Francia. Calvino è molto importante per i protestanti italiani, per tutto ciò che lui realizza rispetto all'idea, diciamo, dell'ecclesiologia, cioè di come deve essere strutturata una chiesa, e anche in merito a come viene concepito il lavoro, che viene visto come missione, vocazione personale del cristiano nella sua vita. Che cosa può rappresentare oggi la riforma? Allora, oggi diciamo così, le cose fondamentali che dividiamo con tutto il cristianesimo, sicuramente la visione di un Dio trinitario, cioè di un Dio in movimento che si manifesta in tre modi diversi, come creatore o creatrice, perché naturalmente Dio non è umano, come Cristo, quindi incarnazione, e come Spirito Santo. La resurrezione, cioè la croce vuota, la centralità della Bibbia, la grazia che ci viene da Dio direttamente, quindi il perdono. E qua arriva una novità rispetto agli altri tipi di cristianesimo, vale a dire il sacerdozio universale anche per le donne. Perché vi avevo detto, i valdesi all'inizio avevano una grande apertura, che però si è persa quando sono diventati chiesa costituita aderendo ufficialmente alla riforma di Lutero. Perché? Perché Lutero era un frate che aveva organizzato comunque la chiesa riformata a partire da un retroterra molto improntato su una visione maschile. Quindi uno dei grandi frutti della riforma però è comunque il sacerdozio aperto alle donne, perché perché Lutero si è molto soffermato sul concetto che ogni persona può leggere la Bibbia direttamente, ogni persona la può commentare e quindi ogni persona è sacerdote, in questo senso sacerdozio universale. E allora ecco che appunto anche in molte chiese riformate oggi ci sono delle donne pastore. In Italia le donne nella chiesa valdese hanno potuto diventare pastore dal 1962 in poi. Prima la situazione per molti anni è stata studiata, come succede nel nostro mondo, no? Diciamo che le obiezioni che venivano fatte in sinodo, perché vi ricordo che noi abbiamo soltanto delle sedi collegiali decisionali, quindi ci vediamo una volta l'anno in quelle sedi che sono composte per metà da laici, per metà da pastori e pastori, che però sono anche loro laici, perché non è che insomma siano persone particolari. Ecco che allora vi dicevo, nei sinodi dove si prendono decisioni vi erano delle obiezioni. Le obiezioni erano: ma una donna incinta può essere per esempio autorevole? Oppure una donna sposata può dire a suo marito seguimi? Oppure c'è un'autorità femminile riconoscibile? Però tuttavia, siccome non c'erano delle obiezioni di carattere teologico, poi appunto la cosa è andata avanti. Dal 62 naturalmente noi abbiamo le donne pastore. Questo però è uno dei punti di grande differenza con gli altri cristianesimi, sia quello ortodosso che quello cattolico. Poi rapporto diretto con Dio, e ne abbiamo parlato, la responsabilità personale, penso che anche questa l'avete capita, proprio perché io parlo direttamente con Dio, io sono responsabile in prima persona delle mie azioni, dei miei pensieri, delle mie parole. Poi naturalmente la Chiesa in continua riforma, quindi una visione della Chiesa che deve cambiare come cambia il mondo. Questa cosa qua ha permesso ai valdesi di avere degli atteggiamenti molto aperti rispetto ad argomenti etici che altri tipi di cristianesimi invece hanno rifiutato, o comunque in particolare, vabbè, da un lato il sacerdozio delle donne, dall'altro la questione dell'omoaffettività. Noi dal 2010 benediciamo le coppie dello stesso sesso, nel 2015 abbiamo licenziato la liturgia ufficiale, quindi cioè, per noi è una cosa che può accadere. L'altra cosa che ci caratterizza così è la Santa Cena e il Battesimo, perché questi sono gli unici due sacramenti presenti nella Bibbia. E poi il fatto di avere sempre delle decisioni collegiali, cioè i nostri luoghi in cui si prende una decisione sono sempre plurali. Dal sinodo, che è la più grande assemblea con 90 persone, all'assemblea distrettuale, quindi una divisione dell'Italia in quattro segmenti, all'assemblea di circuito, alla chiesa locale, cioè ci sono sempre le assemblee che prendono decisioni, poi ogni assemblea ha i suoi esecutivi. Quindi vi volevo soltanto far vedere, non voglio neanche spiegarvi tutto perché è troppo forse, Queste sono le attività che fa questa chiesa in cui siete oggi, le attività della nostra chiesa. Al centro c'è il culto che si fa la domenica mattina, poi l'educazione per i bambini e gli adolescenti, la formazione adulti, i gruppi di zona, vale a dire che ci sono 10 quartieri sparsi per Milano dove le persone ci ospitano in casa, persone della chiesa, e facciamo delle riunioni appunto in queste zone. Il Gallo Verde, questo è un impegno molto importante, perché siamo l'unica chiesa d'Italia in assoluto ad avere il riconoscimento e quindi la certificazione di essere una chiesa verde. Questo significa che abbiamo ottenuto per gli standard europei il titolo di essere attenti alla salvaguardia del creato, perché abbiamo fatto delle scelte molto radicali, cioè tutto il tempio, tutti i locali abbiamo, che ne so, solo luce a basso consumo, non usiamo plastica, ma stoviglie, laviamo le cose, insomma, tutta una serie, è molto lungo l'iter, ci abbiamo messo tanti anni, adesso abbiamo avuto la seconda certificazione, sono tornato, perché ogni 4 anni vengono, diciamo, dei controlli, vedono tutte le cose che appunto devono essere fatti, il poco consumo di carta, perché appunto mandiamo tutto per email, tutta una serie di cose. Se vi interessa sapere cosa è il Gallo Verde, sappiate che esiste un sito, se voi digitate www.galloverde ci arrivate sopra e potete leggere tutto. Gruppo Mega, che si occupa...
Gruppo Stabili?
Gruppo Stabili, sì, che si occupa degli stabili, perché naturalmente ci sono tutte le manutenzioni da fare, un macello, ogni volta che parlano ci danno delle cattivissime notizie, si rompe la caldaia, si rompe di qua, si rompe di là, bisogna collettare, aiutare, perché appunto, come vi dicevo, tutto viene pagato con i nostri soldi. Il gruppo Omega, il gruppo invece che si occupa dei momenti nei quali decidiamo di fare degli aperitivi o dei pranzi o delle cene, loro coordinano, e proprio perché appunto siamo una chiesa verde, poi devono trovare anche persone che aiutino a sgombrare, tutte queste cose qui. Il Varco, il gruppo Varco è il gruppo GLBT, quindi un gruppo di donne, uomini, credenti che, della nostra chiesa, ma anche amici di amici, che si trova qui e fa delle riflessioni, prepara il culto contro l'omofobia, insomma studia un po' di argomenti inerenti fede e omosessualità. Il GAR, che sembra una sigla strana, ma è Gruppo Attenzione ai Rom. Che non è gruppo attenzione, ci sono, ma attenzione no, perché sono partiti dei progetti, seguiamo attualmente circa 10 persone, e aiutiamo in particolare le ragazze e i ragazzi ad andare a scuola, quindi a comprare i libri, li seguiamo nei compiti a casa. Adesso abbiamo trovato una di queste ragazze che ci ha dato una grandissima soddisfazione, perché si è diplomata all'artistico, è anche una musicista, è anche una pittrice, quindi gli abbiamo trovato una casa, insomma ci diamo un po' da fare per stare accanto ad alcune situazioni. Poi c'è un gruppo che si occupa di ricostruire la storia locale dei Valdesi a Milano. Il gruppo Donne Lombardini è un gruppo molto interessante, perché nasce intorno agli anni 70 a Cirisello Balsamo, dove la chiesa valdese ha fatto un esperimento, una comune. Sapete la comune, no? Negli anni 70, non so se ne avete sentito parlare, ma la comune dei Lombardini era una comune fatta di valdesi e di atei, laici, cioè qualsiasi persona vi poteva aderire, aveva poi una unità abitativa piccolissima, e poi c'erano questi spazi comuni invece molto grandi. Il progetto forte del gruppo Donne Lombardini è stata la scolarizzazione, ha aperto una scuola media, e vi ricordate che negli anni 70 c'erano appunto molte industrie e molte persone a cui mancava la licenza media, e quindi loro si sono raccolti intorno a questo progetto di scolarizzazione, aiutando le persone a diplomarsi.
150 ore?
Esatto, sì, sì. Però questo gruppo, adesso la comune è stata chiusa perché è anche molto difficile se quegli erano gli anni molto bollenti, diciamo così, ricchi di fermenti, idee, però il gruppo Donne Lombardini invece è rimasto, quindi sono donne oramai adulte, però molto in gamba, ancora oggi molto attente ai problemi, alle situazioni, si vedono una volta al mese, domenica 5, quindi 5 marzo, faranno il culto insieme a me, il gruppo delle donne lombardine. Il gruppo visite è un gruppo di persone che si rende disponibile per andare a trovare le persone che sono sole, quindi una lettura, gli offro un'ora di lettura, oppure due chiacchiere, un tè, un caffè, insomma una roba così. Il gruppo Tempio Aperto è il gruppo che invece tiene l'apertura del Tempio, ciclicamente in primavera, in estate, noi apriamo il Tempio anche durante il giorno. Il testamento biologico, siamo stati primi a Milano, adesso abbiamo raccolto più di 1000 testamenti biologici che teniamo appunto in cassaforte con notai, avvocati, medici che danno le spiegazioni. E quindi questa è una cosa che ci sta molto a cuore perché pensiamo che sinceramente ciascuna o ciascuno possa e debba decidere sulla propria esistenza. Poi abbiamo, come dicevo, diverse cose che riguardano la musica, una corale, ci sono circa una trentina di persone che ogni giovedì si vedono proprio in questa sala, cantano, poi fanno dei concerti, non solo musica sacra, ma prevalentemente musica sacra. Una commissione musica che coordina gli organisti che suonano, molti sono volontari, e poi un'associazione di musica al tempio che invece fa concerti, e quindi nel nostro tempio ci sono molti concerti. C'è un comitato di sostegno scolastico, cioè ci sono delle collaborazioni con alcune scuole, l'associazione Diaconia, che è una casa che appartiene non solo alla Chiesa Valdese ma alle chiese protestanti milanesi italiane, è una casa di seconda accoglienza dove trovano rifugio 12 persone, cioè ci sono 12 posti letto, si può stare per 6 mesi in attesa di trovare un posto di lavoro, un'occupazione, così. Poi c'è la piccola diaconia, che sono tutte le persone che ci chiedono aiuto per motivi ingenti, perché hanno perso il lavoro, oppure perché magari hanno scelto di vivere sulla strada, però vivono di questo. E poi c'è questa iniziativa molto carina che si chiama Marte Spring, in primavera e in estate, all'inizio dell'estate, abbiamo un momento di spiritualità condivisa con chi vuole e poi ci facciamo un aperitivo insieme. Quindi ci si vede verso le 6 la sera, si legge, si canta insieme nel tempio e poi si fa l'aperitivo qua in chiesa. Naturalmente, come vedete, sono tantissime le cose. Nella città ci presentiamo attraverso il Centro di Cultura Protestante, attraverso la Consulta Milanese per la laicità delle istituzioni, attraverso la Claudiana, il Forum delle Religioni di cui facciamo parte e il Consiglio delle Chiese Cristiane Milanesi. Ora, per quanto riguarda il dialogo con le altre chiese cristiane, possiamo dire che due sono gli elementi un po' di contrasto. Il primo riguarda, ve l'ho detto, il sacerdozio femminile, il secondo la accoglienza eucaristica, cioè il fatto che i cattolici possano con noi dividere il pane e il vino, perché siccome noi non pensiamo che vi sia nel pane, nel vino, il corpo, il sangue di Cristo, naturalmente questo fa un po' attrito. Quindi due sono le questioni che un po' ci dividono. Bene, io mi fermerei qua perché sennò è veramente poi troppo. Vi lascio fare però delle domande, delle riflessioni. Allora, noi abbiamo un centinaio di persone che vengono chiamate simpatizzanti, cioè sono quelle persone che vengono oramai da tanto tempo, però non hanno voglia, perché non si sente, cioè non gli interessa, ma magari, no? Non gli interessa diventare valdesi, quindi fare una confessione di fede pubblica, cioè, e quindi vengono, fanno parte comunque della comunità, l'unico limite che hanno è che non possono votare nelle assemblee,
questo voi li accogliete?
Sì, 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 sì. Non, vi accendo solo la luce perché così ci vediamo adesso.